Così prezioso di avere un tempo insieme e di poter sperimentare insieme la pienezza del Signore. Nessuno può farle da solo, per questo abbiamo bisogno di tutti i santi. E io purtroppo negli anni passati sono stato anche seduto qui a una conferenza e non ho afferrato tutto, non è perché il Signore non era ricco o la parola, ma perché sono restato fermo fino a un certo punto riguardo la mia settimana o qualsiasi cosa che ci appesantisce. Per questo interiormente ho questo desiderio che abbiamo tutti un tale cuore per lasciare tutto davanti al Signore e dire: Signore, mi ravvedo nuovamente, rinnovami, liberami pienamente. Dammi questa sera, dammo a questo fine settimana un nuovo inizio, è così determinante. E coi fratelli abbiamo avuto comunione, di cosa si tratta, cosa vuole parlare il Signore, cosa vuole dire. Abbiamo avuto tutti un'impressione che riconoscere l'opera di Dio è così prezioso, riconoscerlo nuovamente, vederlo nuovamente, ciò che il Signore fa. Ciò che ha pianificato dall'inizio, che prima di quando siamo stati creati, finché siamo chiari, siamo sicuri, e affinché il nemico con i suoi dubbi non abbia posto in noi. E il Signore lo fa e opera da migliaia di anni. E ha sempre nuovamente mandati uomini che annunciano la parola. 4 anni e mezzo fa eravamo qui, l'ultima volta, il tempo è passato, tante cose cambiano, ma il Signore non è così. In Lui le cose sono stabili e chiare e possiamo veramente appoggiarci, tornare a questa parola. E questa sera spero che ce la facciamo anche a essere concentrati sulla parola e riprendere dall'inizio, dalla creazione nella parola, vedere qualche principio che sono preziosi e importanti. Non serve avere nuova intelligenza o restare attaccati a una nuova conoscenza, ma che Cristo sia il centro. Avere una tale preghiera: Signore, tocca il nostro cuore. Nessuno può farlo, ma il Signore stesso può farlo. E avere una tale apertura coscientemente per la Sua parola. Possiamo cominciare con leggere Efesini 1:9. Leggeremo stasera qualche versetto, magari certi li leggiamo semplicemente per andare un po' più velocemente. Leggiamo questo versetto, Efesini 1, versetto 9. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Era Efesini 1, 9 e 10. Magari potresti dire questo versetto di raccogliere ogni cosa in Cristo, tanto quelle che sono nel cielo, tanto quelle che sono sulla terra. Qui c'è scritto: facendoci conoscere il mistero della sua volontà, il disegno benevolo, ma il focus è su Cristo, tutto è in Lui. Questo deve toccarci o ricordarcelo. In Colossesi, Colossesi 1, 16 e 17. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Amen. Colossesi 1, 16 a 17. Vedi, ogni cosa è stata creata per mezzo di Lui e in vista di Lui. Loda al Signore. Cristo è veramente il centro di ogni cosa. E abbiamo visto. E credo che veramente anche un elemento che vogliamo afferrare più profondamente in questo tempo, nell'amore sono riunite quasi tante, tante cose, tutte le cose. A volte provo a capire certe cose, come mai, come vanno, ma è vedere il motivo, il cuore, Dio opera quello che è nel suo cuore. Questo è importante fin dall'inizio, come sta scritto in Matteo 3, versetto 17. Amen. Matteo 3, 17. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Amen. Questo è meraviglioso. Vedi il Padre che apre, che rivela il suo cuore. Così importante di vederlo. Gesù Cristo è il diletto figlio, è colui in cui Dio si compiace, è così centrale, non sono razionalmente, ma è il figlio amato, il figlio diletto. Abbiamo detto dall'inizio, dalle scritture fino alla fine. Allora se riprendiamo in Genesi 1, il versetto 27, Genesi capitolo 1, versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine. E il versetto prima, 26, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. Qui vedi la Trinità, facciamo l'uomo. E dopo dice: Dio creò l'uomo a sua immagine. Questo è, si tratta di Cristo. Così presto nella scrittura vedi: l'uomo è creato a sua immagine. E se facciamo il paragone in Romani 8:29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Amen. Romani 8:29. Essere conformi all'immagine del figlio suo. Vedi, l'uomo è stato creato a sua immagine fin dal principio, abbiamo letto in Genesi, E allo stesso tempo è meraviglioso che siamo predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. È qualcosa di veramente prezioso se ci pensi. Un uomo con tutto il pacchetto che abbiamo ricevuto, vedere la meta che Dio ha con noi, conformi all'immagine del Figlio suo. Predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Allora, dopo ho pensato in Genesi 1:26, c'è scritto che devono regnare, che l'uomo facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, eccetera, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. È un compito prezioso il dominio, di regnare specialmente sui rettili che strisciano sulla terra. Ci ricordiamo chi è l'animale che striscia, il rettile che striscia. Sei creato all'immagine di Dio e il tuo compito è di regnare. Magari pensi, ma non è possibile, o come è possibile? Ma l'opera di Dio, il piano di Dio, nel suo piano sei stato creato per questo. E nella comunione con i fratelli mi sono ricordato del versetto in Primo Giovanni 4, versetto 9. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Primo Giovanni 4:9. L'amore è stato manifestato. Ti ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Amen. Ho reso conto, regnare non è qualcosa da sforzarsi, allora adesso voglio o devo regnare, questa è magari la prima reazione che io ho, e allora arriva anche il pensiero che non funziona e che non ce la fai. C'è questo ordine, devi regnare, allora ti sforzi oppure ti dici non è possibile. Ma nel contesto ho letto questo versetto, vivere per mezzo di Lui, è anche la nostra esperienza. Essere in questa relazione col Signore, dimorare in questa relazione e regnare in questa vita. Chi regna? Solo uno in questo universo, quello che siede sul trono. Cristo ha regnato su questo serpente. E possiamo vivere per mezzo di Lui, possiamo anche regnare per mezzo di Lui. Il fatto di resistere viene dalla vita del Signore. Della vostra esperienza, della mia esperienza, potete confermarlo. Ci sono tempi, siamo riempiti nella relazione col Signore, abbiamo più comunione con Lui, con i fratelli. E il tuo essere attaccato al mondo o ai desideri della carne è direttamente rilegato di quanta ti prendi cura di questa relazione con il Signore. Mi sono reso conto, anche negli ultimi tempi ero stupito quanto gli attacchi del nemico non avevano lo stesso effetto, perché ero fortificato nel Signore e nella parola. Non è il fatto di dire oh, ma devo proprio essere vincitore, ma questa relazione con il Signore, vivere per mezzo di Lui, questo vivere per mezzo di Lui ha un operare, agisce. Il volgerti sempre al Signore, ti alzi la mattina e invece di bere il tuo caffè prima hai questa relazione col Signore, cominci a invocare. La mattina, al lavoro, durante la giornata, e questo fiume, questo fluire del trono ti attinge, ti raggiunge. Vivere per mezzo di Lui, dimorare attaccati alla vite, e lo Spirito ti ricorda che volgiti nuovamente al Signore. Adesso è il tempo di volgere il tuo cuore. Lo Spirito ti chiama a volgerti, la parola ti chiama a volgerti. E l'amore di Dio è così grande. Dio ha mandato suo Figlio. Oggi, per esempio, in Isaia 43, versetto 11, potete scriverlo. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Chi può salvarti tranne il Signore? Fuori del Signore non c'è Salvatore. Isaia 43, 11. Questo regnare, specialmente sui rettili striscianti, è così fondamentale. Magari ancora Efesini 1:4. Abbiamo qualche versetti qui in Efesini che dobbiamo leggere. Efesini 1:4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Amen. È stato eletto prima della creazione del mondo, e questo è molto prezioso, perché finché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Dinanzi a Lui, oppure nel suo amore in tedesco. Quando vedi questo, magari la reazione dell'uomo è: ma che stato irraggiungibile, santo, irreprensibile. Ma è il piano di Dio. Dici, puoi guardare piuttosto alla parola amore, che siamo eletti nel suo amore, e non guardare tanto al santo irreprensibile, ma prendi questo versetto come lì, prendilo con la vita del Signore, invece di sforzarti a raggiungere qualcosa che non riuscirai. Siamo eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore, versetto 5, a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Questa figliolanza, questo esprime questa relazione. Guarda, il Padre e il Figlio. quando educhi dei bambini, anche se devi mettere il dito su qualcosa, il tuo cuore è implicato. Puoi provare a essere santo e irreprensibile, ma qui parliamo di un'altra sfera e deve diventarci prezioso in questo tempo. Cosa significa questa relazione? Se vediamo 1 Corinzi 15, 45, così sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente e l'ultimo Adamo è spirito vivificante. E questo è rilegato a prima Genesi, sappiamo chi è il primo Adamo. E il secondo, l'ultimo Adamo, è Cristo, è spirito vivificante ed è Cristo. L'ultimo Adamo è Cristo. Se sai che l'ultimo Adamo è Cristo, puoi chiederti che ne è di Eva. Deve anche esserci. Se c'è un Adamo, c'è anche una Eva. Qui manca qualcosa, no? Dio non dimentica niente. Se c'è Adamo, c'è anche Eva. Adamo rappresenta Cristo. E cosa rappresenta Eva? La Chiesa, lo sappiamo, ma deve diventare più grande nei nostri cuori. Cosa significa? Leggiamo ancora Genesi 2,18 a questo riguardo. Sono pochi versetti dopo quello che abbiamo letto prima. Poi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui o che gli corrisponda. Gli farò un aiuto che gli corrisponda, che sia adatto a lui. Ha a che vedere con la natura, che gli corrisponde, deve essere una corrispondenza, è molto prezioso. Non so, dico così, quando ti sposi cerchi qualcuno che ti corrisponda. Lo fai come uomo e lo fai come donna, non lo dici a ognuno, non scegli qualsiasi. Tu cerchi qualcuno che ti corrisponda. Che gli corrisponde qualcosa di grande. Dobbiamo provare a capire cosa significa che gli corrisponde, che sia adatto a lui. È una questione di natura. La Eva corrisponde ad Adamo, non è qualcosa di suo, ma mi ha fatto pensare a Efesini 5. Efesini 5,32, oppure Efesini 5,23, il marito infatti è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa. Il piano di Dio comincia, c'è Adamo, Eva e nel mezzo c'è Cristo e la Chiesa. E qui c'è scritto come Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. È veramente un'immagine. Ci sono queste immagini dell'edificazione della casa, è molto più razionale quando devi edificare pietra su pietra, ma prendere un'immagine di uomo e donna è sempre rilegato con questa relazione, una relazione l'uno con l'altro. Questo deve riscaldare il nostro cuore. Cristo è il capo della Chiesa e ama la sua Chiesa. Dopo potremmo anche cantare questo cantico: ti amo e sempre t'amerò. Questo versetto in Geremia 31:3. Dove c'è scritto: dai tempi lontani il Signore mi è apparso, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Poi versetto 4: io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele. Geremia 31, 3 e 4: io ti amo di un amore eterno. Dove saremmo se il Signore non ci ama? Ci amasse? Possiamo parlare molto di questi aspetti. Non posso descrivere quanta pazienza, amore, bontà c'è in questo amore. È impossibile descriverlo. Una bambina ha chiesto questo amore dal principio fino alla fine, fino adesso, non si può esprimere in parole. È incredibile. Ti ho amato di un amore eterno. Questo eterno amore non ha inizio né fine. Amen, Signore. Ci dice che siamo preziosi per Lui. Lo dice a noi individualmente, lo dice a tutto il suo popolo. Questo desiderio di regnare con l'uomo continuo in Efesini 3, continua e dice che vuole rivelare per mezzo della Chiesa il mistero nascosto dalle più remote età. Questa Eva, questa Chiesa ha anche questo compito di regnare. Questo uomo nuovo. È un aiuto. Eva è stata creata come aiuto per affinché possa regnare su questa terra. Efesini 1:21: al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria, ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Non so quante volte hai già letto questo versetto o sentito Efesini 5, Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesini 5:25. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. 26. Per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. 27. Per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Qui vedi di nuovo quello che abbiamo visto prima, quello che vale per uomini singoli, essere santi e irreprensibili, corrisponderà all'immagine di Cristo, qui anche corporativa per la Chiesa, il fatto di essere santi e irreprensibili. Ma mi piace ancora di più questo aspetto corporativo. La pienezza di Dio è espressa per mezzo di questa sposa, di questa Chiesa. Veramente bello di vederlo, e Dio lo fa nell'amore. Lui santifica, guarisce, si presenta, fa comparire davanti a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga, santa, irreprensibile, senza difetti. E se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. L'amore è per il Signore o della sposa per il Signore, ma subito il Signore aggiunge in primo Giovanni: fratelli, amatevi gli uni gli altri. Questo è anche nella natura del Padre. Lui vuole che i figli si amano gli uni gli altri. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio dimora in noi. Questo è 1 Corinzi 4:12. Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Avremo comunione su diversi aspetti che devono anche aiutarci praticamente per l'edificazione, per la Chiesa. Torno ancora una volta in Genesi 2:22, ancora bene se leggiamo questo versetto insieme. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E già 21 dice: fece cadere un profondo sonno sull'uomo. Questo sonno profondo è un'immagine di Cristo, della sua morte alla croce. Già in questo punto, già qui, era già chiaro, il piano era già stabilito, era già preparato. Non hai ancora tante pagine della Bibbia, cioè capitolo 2, ma ha già previsto, preparla già della sua morte. Profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore con la costola che aveva tolta dell'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. 23. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Vedremo come lui edifica questa donna, come formò questa donna. E qui il punto è: questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Non so se hai già toccato questo aspetto, l'ho toccato nuovamente. Questo finalmente, questa finalmente è ossa delle mie ossa. Mi sono scritto qualche frase perché mi sono reso conto il Signore ha una dimensione, non si può semplicemente parlare di queste cose. se proviamo a fare un riassunto la Chiesa viene da Cristo, solo quello che viene da Cristo può essere la Chiesa. Solo ciò che viene da Cristo può essere la Chiesa. Ossa delle mie ossa. Ciò che non è di Cristo non è la Chiesa. Puoi anche girarlo in questo modo. Abbiamo avuto comunione e abbiamo apprezzato, è l'opera di Dio. È l'opera di Dio, non è la tua opera. Dimenticalo, non è la tua opera. Se tu sei un manager o hai molte capacità, puoi fare tante cose, veramente. Puoi anche guardare tutto quello che succede in questo mondo. Ma metodi umani o attività umane non hanno il minimo posto in quello che fa Dio. È prezioso. Metodi umani, attività umane non hanno il più piccolo posto nell'opera di Dio. Rapidamente guarderai alle persone che sono molto attive, che sono molto capaci. E se tu sei uno di questi, il pericolo che guardi a quelli che non sono così e sì, l'attività ha una espressione, cioè un risultato. Sì, è bello predicare il Vangelo, dimorare in preghiera. Ci sono se preghi per un fratello non lo sa neanche tua moglie, ma lo sa il Signore. Non dici tutti i fratelli, non devi sempre suonare la campana quando hai fatto qualcosa di spirituale. Il Signore vuole che bruciamo, il Signore vuole che siamo attivi, non ci poniamo neanche la domanda, è normale. La vita è attiva. E a volte anche il nemico vuole addormentarci. Ma dobbiamo anche fare attenzione del proprio zelo naturale umano. Ci sono quelli che arrivano e che non dicono niente, che sono molto timidi, oppure ci sono quelli che arrivano dopo 2 minuti già li senti in continuo. Non ci sono regole, ma vorrei solo mostrare la differenza tra quello che viene dall'uomo e quello che viene da Dio. L'opera di Dio in questo tempo è l'edificazione del corpo di Cristo. Questo devi provare ad afferrarlo per te. L'opera di Dio oggi è l'edificazione del corpo di Cristo. Dio vuole questo corpo. Cerca in tutta la scrittura, cerca se c'è qualcos'altro e dimmelo. Pensa a cosa vuole fare Dio. Leggi la scrittura. Leggi in avanti e indietro, ogni pagina. Pensa, cosa fa Dio oggi? Veramente, l'edificazione del corpo di Cristo, questa è l'opera di Dio, dobbiamo veramente essere più e più coscienti. Mi sono scritto anche nessuna missione, nessuna scuola biblica. Può prendere il posto della Chiesa, non puoi rimpiazzare la Chiesa. Non puoi organizzare il piano di Dio. Non c'è posto per l'individualismo. non è qualcosa che ho sentito così tanto spesso, ma è bene se il Signore ci dà un'impressione, ci apre gli occhi anche in comunione. Non vado in giro individualmente. Rapidamente ti rendi conto, sono molto individualista. Quando qualcuno ti dice qualcosa e subito pensi, ma cosa, come ti permetti di dirmi questo? L'amore di Dio ci attira, ci spinge per il piano di Dio. Dio cerca uomini che gli corrispondano nel suo amore, sì, con un compito di regnare, ma ti dà anche un aiuto. Tutto è fatto nell'amore. C'è persino la possibilità di regnare veramente tramite tutto quello che Cristo ha fatto. E con questo scopo di edificare, di ottenere questa sposa preparata, questa bellezza, questa perfezione, che questo succeda nell'amore, è qualcosa di grande che dobbiamo vederlo semplicemente, dobbiamo vederlo. Un tale piano deve arrivare a compimento e Dio lo fa per mezzo del suo Figlio. Per questo abbiamo cominciato all'inizio con Cristo, tutto tramite Cristo e per Cristo, e anche quest'opera è di Dio ed è in Cristo. Se questo tocca il nostro cuore, e se in questo tempo se afferriamo queste cose, allora possiamo andare ancora più avanti. È già bello se razionalmente l'abbiamo capito, ma Dio vorrebbe raggiungere il nostro cuore nuovamente. E allora possiamo consacrarci, sì, voglio regnare, non da me stesso, voglio imparare a vivere per te, tramite te, voglio imparare a regnare nella Chiesa, corrisponderti questa meravigliosa immagine di uomo e donna. Allora alla fine non smettiamo di lodare il Signore per ciò che ha fatto e ci ha mostrato.